Cantiamo ancora Vieni dall'alto. Cantiamo ancora Credi. E tutti dicano Amen. Amen. Potete sedervi. Anche oggi nel nome del Signore diamo il benvenuto di cuore e abbiamo saluti da molte parti da darvi e che anche li diamo adesso velocemente. Poi abbiamo da Angola delle visite, magari il nostro fratello si può alzare. Dov'è il nostro fratello? Dall'Angola. Qui c'è un di Cosmopras di Angola, è qui in visita, se no allora già è passato, magari era magari si trattava del fratello che mi ha chiamato dall'Angola e che di cuore ci ha augurato la benedizione di Dio. Tutti sono uniti a noi. Poi abbiamo dal fratello John saluti da Bucarest, dal fratello Lutica da Johannesburg, dal fratello e sorella Olviti dalla Finlandia, poi saluti dalla nostra sorella Stein che è molto provata e che ci manda i saluti, poi da Jürgen Schoglis saluti. Si potrebbe leggere il fratello Stefano Centoni manda il saluto, il fratello Davide a Palermo manda il saluto, il fratello Hilton da Cape Town, il fratello Motika da Johannesburg, il fratello Daniele da Cape Town, il fratello Nyagi da Nairobi manda i saluti, il fratello Leonard da Bruxelles. Io spero che non ho dimenticato qualcuno in tutti gli email che sono stati scritti. Noi ringraziamo Dio il Signore di tutto cuore per la grazia, per il privilegio, fratello Joseph da Kinshasa e tutti gli altri fratelli da Bushimai e dalle differenti città lasciano i saluti di cuore, sono uniti con noi nel Signore. E anche noi salutiamo dalla nostra parte nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. Quando i fratelli hanno cantato nella lingua francese, mi venne il pensiero: siamo qui effettivamente riuniti in modo internazionale. E se sono ben informato, sono 16 lingue nel nostro mezzo, 10 si possono ascoltare in tutto il mondo, e anche per questo siamo molto molto riconoscenti che Lui ci ha dato la possibilità, il suo messaggio biblico, il suo ultimo messaggio, di portarlo in tutto il mondo e per poter dire a tutte: questa è l'ultima chiamata che Dio dà all'umanità. E noi diciamo: chi ha orecchio ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Poi i nostri cari fratelli del Sud America, particolarmente dal Cile e anche del Venezuela, di nuovo di dare di cuore il benvenuto. Voi due alzatevi ancora una volta, Dio vi benedica molto, Dio vi benedica riccamente, sia con voi. Noi siamo uniti nel suo amore. Grazie. Poi abbiamo, lì c'è il nostro caro fratello, alzati di nuovo, e poi gli diciamo: benvenuto qui mio fratello, diciamo in spagnolo.
In unsere Mitte, geliebter Bruder, e también hermana,
e anche alla sorella.
Hermano heißt Bruder, hermana.
Hermano vuol dire fratello, hermana vuol dire sorella. Dio vi benedica nel nostro mezzo. Dio vi ha già benedetto e vi benedirà ancora. In collegamento con questo salutiamo anche tutti nel Lima, Perù, e particolarmente in Assunzione, nel Paraguay. Di più e più fratelli si sentono uniti con noi in tutto il Sud e Latino America. E vogliono ascoltare tutte le prediche del nostro primo fine settimana del mese. Adesso voglio chiedere se il fratello Michael e la sorella Bärbel, Dio vi benedica in modo particolare. Noi tutti sappiamo chi è questa coppia. Dio vi benedica Poi abbiamo visite del nostro fratello York, non so se vuole, se nel nostro mezzo, se vuole che si dica il cognome. Lui è qui, ma siamo riconoscenti che noi possiamo comportarci un po' discrete affinché tutti si possano sentire bene. Fratelli e sorelle, noi abbiamo il grande privilegio in questo giorno la parola del Signore in modo chiaro come il cristallo dal trono di Dio di poterla ascoltare, di riceverla rivelata, non le opinioni e le interpretazioni degli uomini, ma la parola del Signore di cui abbiamo nel profeta Isaia letto, che non ritorna a vuoto indietro, ma se no che prima abbia compiuto quello per cui è stata mandata. L'accento venne messo sulla parola. E poi mi venne in mente il Salmo 33. Salmo 33, leggo soltanto il versetto 4, 6 e 9. Salmo 33, versetto 4, 6 e 9. Poiché la parola del Signore è retta, e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Lui fa tutto secondo la sua parola, e così possiamo provarlo, e con gli uomini del Vecchio e del Nuovo Testamento possiamo dire: nessuna promessa che Dio aveva dato, nessuna rimarrà incompiuta. Tutto quello che Dio ha detto succede. La sua parola non ritorna a vuoto indietro. Versetto 6. I cieli furono fatti dalla parola del Signore, e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Mettiamoci questo davanti agli occhi. Dio il Signore parla. Sia la luce. Era la luce lì. Lui parla. La terra produca e la terra produce. Ogni parola che Lui disse successe nel momento prossimo, diventò realtà, tutta la creazione è realtà divina. Versetto 9. Poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Fratelli e sorelle, che certezza abbiamo noi nella parola di Dio. Tutte le promesse sì, sono sì e amen. E quello che Lui promette lo mantiene. Ieri abbiamo parlato che il popolo di Israele era ribelle e nonostante le promesse, nonostante le benedizioni, nonostante che Dio voleva fargli del bene dall'inizio, ci sono stati due differenti gruppi, gli uni credevano, gli altri rigettavano questo, e Dio poteva soltanto arrivare alla meta con quelli che lo credevano e che erano obbedienti a Lui, E così si erano messi dalla parte di Dio, e la veridicità di Dio nel suo fare e operare l'hanno ricevuta, l'hanno accettata e riconosciuta, e hanno lasciato le vecchie vie dietro a loro. In una predica del fratello Branham, col titolo Il seme della discordia, il seme della discordia, il più grande uomo di Dio di tutti i tempi ha esposto che dall'inizio c'erano due semi differenti. Gli credevano e l'hanno accettato, ricevuto, gli altri si sono opposti e l'hanno rigettato. Qui, nella pagina 6, in questa predica, dice il fratello Branham, gli uomini che hanno visto il compimento della parola promessa sono il seme divino nell'epoca in cui sono vissuti, secondo quello che Gesù dice qui, e loro sono i figlioli del regno di Dio. Questo è certo. E poi va ancora la rivelazione dello Spirito Santo che succede per mezzo dei suoi figli e il seme nell'epoca così come è venuta. Dio ha dato promesse e si sono compiute nelle differenti epoche, e poi nella prossima frase il nemico ha seminato la malerba, il seme della discordia. Il seme della discordia. Lui è il colpevole che ha fatto questa cosa terribile. Satana ha seminato il suo seme dall'inizio, quando Dio aveva messo la prima raccolta. Sicuramente Adamo sapeva che era la conoscenza della verità, del giusto e del sbagliato, per poter discernere questo. Poi qualcosa di particolare viene adesso. A un vero credente non viene scontato nessuna colpa. È scritto, se Dio dovrebbe far conto delle nostre iniquità, chi sarebbe salvato? Poi leggo ancora, avete saputo questo, chi è nato da Dio non pecca, non può peccare. Il peccato non viene accumulato. Beato l'uomo a cui il Signore ha perdonato i peccati. Se voi siete in Cristo, non avete il desiderio di peccare. Si potrebbe più avanti leggere. Solo da queste due frasi ci siamo accorti che il diavolo, come quando il seminatore seminò, viene esposto come colui che semina la discordia. Questo lo sappiamo secondo Genesi Qui lo troviamo in Matteo 13, Gesù il diavolo lo fa responsabile per ogni allontanamento dalla parola. Anche in quest'anno 1965, tutto quello che è in opposizione alla parola scritta di Dio, quello che non è in armonia con la parola di Dio, ogni interpretazione è il seme del nemico, è il seme della discordia. Dio confermerà solo la sua parola. Poi ancora le tre frasi: seme della discordia, il seme che Dio nel giardino di Eden ha seminato, ha portato fuori Abele, quando Satana seminò il suo seme della discordia, venne Caino. L'uno portò un uomo giusto, l'altro un uomo ingiusto. Fratelli e sorelle, oggi seguiamo con l'analizzare la parola e mettiamo in risalto questo, così come noi ascoltiamo la parola e la riceviamo, così come Dio vede la nostra reazione e così Lui opererà secondo la nostra reazione sulla parola. Ho visto che il fratello Branham, l'esempio del Vecchio Testamento, del pettorale di Aaron con la luce e la giustizia, 138 volte ha usato questa parola e l'ha paragonato con la dottrina degli apostoli. E adesso lo dico già in anticipo. Apocalisse 12 e Atti 2 appartengono insieme. In Atti 2, 42 è scritto: e sono rimasti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nella preghiera. In Apocalisse 12, e qui mi riferisco alla parola di Dio naturalmente, è quello che il fratello Branham dice, e lo confronto con quello che è successo quando l'unione dell'Europa venne annunziata. Qui in Apocalisse 12 leggiamo nel versetto 1: poi un grande segno apparve nel cielo. Una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Ce ne siamo accorti noi tutti quando il Vaticano le 12 stelle nella bandiera dell'Europa ha messo lì. Ce ne siamo accorti quando è stato detto che Maria è questa donna che è coronata con una corona di 12 stelle e che tutta l'Europa deve essere consacrata al cuore immacolato di Maria. Ce ne siamo accorti di questo, ma la Sacra Scrittura non parla qui di Europa, non di Maria, non di una bandiera con 12 stelle, ma di una corona con cui la Chiesa, che è descritta come donna, Dio dall'inizio ha fatto dei simboli e delle parabole per parlare con noi. E chi legge ancora un po' più avanti può vedere dove questi passi biblici appartengono, cioè che il figliolo verrebbe rapito, colui che deve reggere tutti i popoli. E quando questo succede, il versetto 6, ma la donna fuggì nel deserto dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1280 giorni. E quando succede questo, in quel tempo, secondo il versetto 7, viene la grande battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone, perché non vuole che il figliolo vada in alto, e allora la grande lotta nel cielo, quando vengono presi quelli che sono stati degnati di essere presi nel Signore, prima alla cena delle nozze e poi nel regno millenario di regnare con Lui. Perché dico questo? Perché il nemico dall'inizio ha usato passi biblici, li ha interpretati male, per la propria perdizione. E Dio ci ha mandato un messaggio profetico dove davvero tutto e proprio tutto viene ordinato per grazia in modo biblico. E poi il fratello Branham dice 138 volte che è importante che tutto quello che viene creduto e insegnato sia in armonia con la dottrina dei 12 apostoli, perché su questo è fondata la Chiesa del Nuovo Testamento. Lasciatemi leggere due passi biblici per illuminare un po' questo col pettorale. Da Esodo 28, e poi ancora andiamo al Nuovo Testamento. Esodo 28, dal versetto 15, farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, lo farai come il lavoro delle cioè d'oro, di filo violaceo, porporino scarlatto e di lino fino ritorto. E adesso viene. Sarà quadrato e doppio, avrà una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Il sommo sacerdote farà la volontà di Dio, non quello che un sommo sacerdote avrebbe un pettorale. In Israele mi è stato dato un pettorale con le 12 pietre e tribù e i loro nomi, magari per il motivo che noi il messaggio divino lo portiamo ancora alla fine di questo versetto. Così il sommo sacerdote investigava la volontà di Dio. In questo pettorale c'erano leggiamo il versetto 30, magari anche 39 in Esodo, capitolo 28, per i figli di Aronne farai li porterà nel suo cuore, così quando entrerà nel santuario per ricordanza davanti al Signore. Versetto 43, Aronne e i figli li porteranno quando entreranno nella tenda di convegno. Devono entrare sempre con questo pettorale, e lo stesso è con noi. Quando veniamo qui avanti per annunziare la parola, allora per favore, con la dottrina dei dodici apostoli, con quello che è scritto nella parola di Dio. Nel versetto 30 metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tumim. Essi saranno sul cuore d'Aronne quando egli si presenterà davanti al Signore. Così Aronne porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore. Che cosa era? Si può leggere tutti i passi biblici, ci sono traduzioni che usano le due parole luce e giustizia. Ogni volta quando uno entrava nel santuario e aveva un sogno, una rivelazione, qualunque cosa veniva portata, se Dio era in questo che succedeva, allora illuminava in modo soprannaturale la luce dalle 12 pietre preziose. E tutti sapevano, non c'era discussione più, perché la luce veniva fuori, allora si sapeva che era da Dio, e se rimaneva buio non era da Dio. Nessuno aveva bisogno di discutere col sommo sacerdote, di dire il pettorale l'hai messo proprio bene, l'hai usato bene. Non era Aronne che lo usava, era Dio che lo usava. Dio faceva il giudizio, Dio rispondeva con la luce. E quello è anche oggi di cui si tratta. In Esdra capitolo 2, in capitolo 2 di Esdra, versetto 63, e quello gli spiegò che non potevano mangiare finché un sacerdote sarebbe venuto per domandare il Turim e l'Urim. E quando si leggono in due croniche 63 si legge come Dio per mezzo del profeta Geremia parlò e come tutto si compì. E poi in Esdra, primo capitolo, nel versetto 1, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia. Dio aveva parlato e quando il tempo era compiuto Dio ha confermato la sua parola. E poi nel versetto 3 viene detto: chi fra voi e del suo popolo e il suo Dio sia con lui. Ma questo non era tutto. Adesso viene l'indicazione: salga a Gerusalemme, che si trova in Giudea, in Giuda, e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Si può leggere tutto il capitolo e vediamo come Dio vegliava e si occupava che il Tempio sul fondamento originale venisse costruito e sarebbe fatto come era prima. Tutti quelli che appartenevano al popolo di Dio, dovunque si trovavano, si dovevano mettere in cammino verso Gerusalemme. Fratelli e sorelle, oggi tutti quelli che appartengono al popolo di Dio si devono mettere in cammino e devono ritornare all'annunzio e alla dottrina e agli insegnamenti che vengono da Gerusalemme, perché così è scritto in Isaia 2: la parola del Signore verrà dal monte Sion e l'insegnamento da Gerusalemme. È uscito da Gerusalemme e nel trascorso dei 2000 anni si è uno allontanato da questo, ma adesso alla fine del tempo della grazia la fine deve essere uguale all'inizio di nuovo. La Chiesa deve essere edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo, Lui stesso, è la pietra angolare. Non c'è un compimento senza di questo. Dobbiamo inserirci nella volontà di Dio e per questo è scritto, come abbiamo letto, che per mezzo della luce e della giustizia la volontà di Dio veniva portata. Siate sinceri, per quale motivo leggiamo la Sacra Scrittura? Per poter contrastare gli altri, per sapere meglio le cose più degli altri, oppure leggiamo la parola di Dio col desiderio interiore: oh Dio, parlami, conducimi nella tua parola, nel tuo piano di salvezza. E così viviamo quello che poco tempo fa ho ascoltato sempre, che ogni parola che viene predicata agli uomini viene subito rivelata, che non c'è bisogno di aiuto, non c'è più bisogno di aiuto da parte di altri. E se noi siamo dal seme di Dio, allora va a compimento quello che il nostro Signore in Giovanni 18 disse: chi è da Dio ascolti le parole di Dio. E poi va a compimento quello che Giovanni scrive: Noi siamo da Dio e quelli che vengono, che sono da Dio ci ascoltano, ma il pettorale deve essere lì. Non deve essere soltanto una pretesa, ma Dio deve rispondere in modo soprannaturale, deve testimoniare di questo, e tutta la parola di Dio allora è inclusa in questo. Ritorniamo al seme della discordia. Nessuno lo può cambiare questo, gli uni sono per questo e gli altri per quell'altro. Gli uni sono predestinati per questo e gli altri per l'altro. E ogni seme porta secondo la sua specie. Leggiamo due passi che il nostro Signore e Redentore parlano di Lui, come quando Lui incominciò, aveva il suo ministero nella terra e non hanno fatto altro che opporsi a Lui. Nessuna volta i dottori e i farisei gli hanno dato ragione. L'hanno sempre contrastato e contrastato, hanno trovato sempre qualcosa su cui potevano criticare e sapevano sempre tutto meglio di lui. Luca capitolo 2, qui abbiamo la profezia dell'uomo di Dio, Simone, che aprì la bocca e dal versetto 25 e parla le parole meravigliose. Nel versetto 26 è scritto: egli era stato rivelato dallo Spirito Santo, e poi va avanti, fratelli e sorelle. Ogni vera rivelazione ci viene per mezzo dello Spirito Santo dato da Dio, perché lo Spirito Santo ci conduce in tutte le verità, fino all'espressione, versetto 30, 31, 32, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Un potente riassunto di passi biblici, particolarmente dal profeta Isaia. E poi viene il versetto 34. Simone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui: ecco, egli è posto a caduta e al rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. Mettiamoci davanti agli occhi questo. Io sono commosso di questo. Potete capirlo. 4.000 anni il popolo di Dio ha aspettato il Messia, alla redenzione che doveva venire, che era stata promessa, e della salvezza che doveva arrivare a tutti i popoli. E poi venne il Signore nella sua proprietà e i suoi non l'hanno ricevuto. In tutti i passi l'hanno contraddetto i scrivi, hanno trovato sempre qualcosa da contrastare. com'era con gli apostoli. Era proprio il contrario, il Signore li prese a parte e l'hanno seguito, com'era preziosa ogni parola del Signore per loro, che Pietro dice: Signore, dove dovremmo andare? Solo Tu hai parole di vita eterna. Gli uni l'hanno ricevuto, gli altri l'hanno rigettato. È scritto: tutti quelli che l'hanno ricevuto gli diede forza di essere figlioli di Dio, cioè quelli che credono al suo nome. Fratelli e sorelle, veniamo al nostro tempo. Ci sono due semi differenti. Gli uni cercano sempre per trovare qualcosa per poter contraddire, e gli altri investigano la scrittura e vedono che è così. Così come hanno fatto a Berea, investigano ogni giorno le scritture e sapevano. Questo è così, è in armonia con la Sacra Scrittura. L'annunzio è in armonia con la parola e ringraziavano Dio. Lo stesso abbiamo fatto noi dall'inizio, dall'agosto 55, quando ero diventato testimone oculare di quello che Dio faceva nel nostro tempo, avevo solo un desiderio, volevo sapere quello che quest'uomo insegna e crede. Vedevo che Dio era con lui, che gli mostrava delle cose e gliele rivelava, che non poteva, cose che lui non poteva sapere. Un uomo che non conosceva la lingua tedesca e diceva nei particolari dove venivano, quello che hanno, chi sono, fratelli e sorelle. E anche lì c'era il seme della discordia. C'erano anche dei predicatori pentecostali che avevano qualcosa da dire su questo, da opporsi a questo. Le loro parole non si possono ripetere. Per me era un dolore dal primo giorno già, ma quando oggi guardo indietro dobbiamo dare ragione a Dio, che sullo stesso campo, anche nella stessa chiesa, possono esserci due semi differenti. In tutte le chiese libere e statali ci sono i due semi, e solo il seme divino ascolterà quello che lo Spirito dice alle chiese e lo prenderà a cuore. Tutti gli altri soltanto faranno delle contraddizioni. Se Dio vi ha dato la grazia di non contraddire, ma di ricevere e di dire sì alla parola di Dio. Abbiamo questo concetto che abbiamo detto, il biblico messaggio della fine, con tutto quello che lui ha fatto. Fratello e sorella, se a te da Dio ti è stato dato di non contraddire questo, di non opporti a questo, ma se interiormente tu hai accettato questo, allora io posso dirti, a motivo dell'autorità divina, che tu appartieni agli eletti di Dio. Se no, non potresti credere come dice la Scrittura. Tutti gli altri contraddicono. Noi non contraddiciamo. Noi siamo riconoscenti che Lui ci parla, ma adesso per fare un riassunto andiamo a Ebrei 12 e qui in modo particolare ci viene messo davanti agli occhi quello che il nostro Signore durante il suo ministero, su quello che successe nel suo ministero, e se Natanaele non avrebbe detto: prima che Filippo ti chiamò io ti ho visto sotto il fico, a Pietro non aveva potuto dire il tuo nome e il tuo nome Simone, e il nome di tuo padre è Giona, alla donna al pozzo avrebbe potuto ha detto anche cinque uomini hai avuto e colui che tu hai adesso non è il tuo uomo, e tutti gli altri passi. Se non avrebbe detto questo, non avrebbero i scribi non avrebbero mai detto il diavolo ha il Belzebù. Dio conduce sempre così, che una decisione deve essere presa. E noi abbiamo preso la decisione che Dio ha preso per noi, l'abbiamo accettata, e per questo noi potevamo deciderci per quello che Lui aveva predestinato per noi in questo tempo. E poi veniamo in Ebrei 12, qui dobbiamo leggere i primi tre versetti. Anche noi dunque siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Queste sono parole potenti che dobbiamo prendere a cuore. Versetto 2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Adesso viene il versetto 3. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Il nostro Signore in quel tempo, per la gioia che gli era posta dinanzi, cioè che tutti i figlioli e le figliole di Dio per l'opera della redenzione per sempre sarebbero con Dio. Lui sapeva se quando Lui dà la sua vita come espiazione, allora noi troveremo pace con Dio, e per mezzo delle sue lividure ci viene data la guarigione. Qui il nostro Signore viene descritto tutte le ostilità, ogni critica, ogni contraddizione, l'ha sopportato, e poi è scritto affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Negli ultimi tempi molti, alcuni fratelli si sono accorti che io a volte ho della grande distretta dentro di me. Io non c'ho della distretta, c'ho solo un dolore, e questo va, anch'io voglio presentare a Cristo una pura vergine. Io voglio che l'ordine divino nella Chiesa venga messo, che tutti i ministeri, tutti i doni, tutti i compiti trovano il loro posto e che tutto viene ordinato in modo divino e che il compiacimento di Dio riposi su noi tutti. In questo tempo non è ancora così e questo mi fa così tanto male. Anche il fratello Branham, i citati del fratello Branham vengono interpretati a modo proprio e così vediamo di nuovo la grazia che a noi ci ha dato. Tutto e di nuovo tutto di riportarlo nella scrittura per poter far dire a Dio in modo definitivo quello che ci deve essere detto e per mezzo del messaggio divino è stato detto. Nessuna interpretazione più, nessun aggiungimento più. E come il fratello Branham, ci sono cinque cose che lui ha messo in risalto, noi ne abbiamo dato sempre tre di questo, di non togliere nulla dal contenuto, di non interpretare e di lasciare così tutto, così come è scritto nel contesto in cui è scritto. E questa grazia Dio ce l'ha dato. È un regalo del nostro Dio. Lasciatemi leggere menzionare due o tre passi del Vecchio Testamento per servire tutti i fratelli in tutto il mondo e per aiutarli nell'annunzio della parola di Dio. Quello che i profeti nel Vecchio Testamento hanno parlato dagli apostoli nel Nuovo Testamento è stato ordinato. Ogni passo è lì dove apparteneva. Nessun passo è stato tolto dal contesto. Magari nel paragone con Gioele 2, versetto 3, e Atti 2, versetto 20, dove l'Apostolo usa una parola in paragone col Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento parla del giorno terribile del Signore e nel Nuovo Testamento Pietro lui mette la parola, la cambia, la parola terribile con meravigliosa. Con meravigliosa. E allora diventa veramente meravigliosa. Allora Paolo cinque volte scrive dove questo, appartiene questo meraviglioso, cioè nel giorno di Gesù Cristo, sul giorno del ritorno di Gesù Cristo, in collegamento con la Chiesa sposa. E la seconda parte rimane il giorno terribile che poi viene quando il rapimento è fatto. Quando il rapimento finisce, allora viene il giorno terribile. quando vediamo come lo Spirito Santo conduce, allora non ci rimane altro che adorare e ringraziare il nostro Dio. Pensiamo a Isaia 61, lo Spirito del Signore riposa su di me per annunziare ai prigionieri la libertà e a quelli che sono legati e per annunziare un anno accettevole del Signore e il giorno dell'ira. In Luca 4 il nostro Signore rimane nel mezzo del versetto e legge soltanto fine il tempo della grazia, del giorno dell'ira, della vendetta, non dice nulla, chiude il libro del profeta e dice: oggi si è adempiuta questa scrittura davanti a voi. Immaginatevi un po', o meglio no, non immaginatevi questo, ma solo per mettere questo in evidenza, se il Signore avrebbe letto ancora del giorno della vendetta, allora non poteva dire oggi è compiuta questa scrittura, perché il giorno della vendetta era ancora 2000 anni nel futuro. Fratelli e sorelle, questa parola è una parola perfetta del nostro Dio, e uomini di Dio nel Vecchio e nel Nuovo Testamento sono stati condotti dallo Spirito Santo. Per questo mi rallegro ogni volta, magari si può vedere anche me, mi rallegro ogni volta quando penso che nel Nuovo Testamento 845 volte citati del Vecchio Testamento sono stati usati. È qualcosa di meraviglioso. Dio ha vegliato sulla sua parola, sui profeti che hanno annunziato, sugli apostoli che dovevano portare l'evidenza per poterci dare questo. Lo stesso Spirito di Dio era nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, operava. Lo stesso Spirito Dio e opera ancora oggi. Lasciatemi ancora soltanto leggere il passo dalla lettera a Giovanni per mostrarci la differenza sul contraddire e opporsi e rigettare e all'accettare che Dio per grazia ci ha dato. Il seme di Dio è differente dall'altro seme. Prima Giovanni capitolo 2, qui leggiamo dal versetto 12: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Dite amen su questo. Amen. I nostri peccati per mezzo del sangue dell'agnello in virtù del suo nome perdonati, perché nel suo nome dovrebbe essere a tutti i popoli predicato il perdono dei peccati. È stato predicato, noi abbiamo ricevuto la fede dalla predica, ringraziamo Dio per questo. Nel versetto 13, padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Chi era il maligno? Il maligno ha seminato l'altro semine, seminò l'altro seme quando la gente dormiva. Matteo 13, perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Versetto 14 di nuovo, Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin da principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. A quale parola pensiamo adesso? Apocalisse 12. Hanno vinto il maligno per mezzo della parola di Dio e per mezzo del sangue dell'agnello hanno vinto. Fratelli e sorelle, noi siamo predestinati a vincere così come il nostro Signore ha vinto. E Lui era la parola che era diventata carne. E noi siamo in questo tempo la rivelazione della parola che Dio ci ha promesso. Adesso viene il versetto 17 in modo particolare. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Non soltanto la parola di Dio rimane in eternità, come in Isaia 40 è scritto e in 1 Pietro 1, ma tutto, così come è scritto, che rimaniamo in eternità, perché abbiamo preso la parola in noi. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Abbiamo letto che il pettorale era per chiedere la volontà di Dio, era stato dato per questo, perché ci è stata data la parola di Dio e per cercare lì dentro e trovare la volontà di Dio. E adesso qualcosa di molto particolare dal capitolo 2, versetto 20 e 21. Quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza. Voi avete ricevuto l'unzione dal Santo perché l'unzione dello Spirito Santo ci insegna. Nel versetto 21, vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. E perché tutto ciò l'avete confermato questo con un amen, perché voi conoscete la verità, ma questo non ho tutto, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. La menzogna è dall'inizio menzogna, è qualcosa di cambiato, è veleno del nemico, del serpente. E in ogni interpretazione della parola c'è tutto questo. E poi il versetto 27, magari prima il versetto 24, prima Giovanni 2, versetto 24. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Leggiamo Giovanni 17 per portarlo al punto centrale. Giovanni 17, rallegratevi con me, rallegratevi nel Signore, fratelli e sorelle, che Dio ci ha dato questo privilegio non di contraddire, non di opporci, ma di ricevere, di credere, di dire sì e per ricevere la rivelazione di questo. 17.3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Un solo Dio, un Dio unico, si è rivelato come Padre nel suo figliolo, e solo Lui poteva dire: chi vede me vede il Padre. Devo domandarvi quanti contraddicono questa parola. In tutti i passi i teologhi contraddicono ogni espressione del nostro Signore. Dovunque volete leggere, hanno sempre i loro argomenti, magari ridono un po', questo si sentono importanti, e noi siamo riconoscenti a Dio per tutte le espressioni, per tutte le citazioni, perché ci troviamo in queste parole, ci vediamo in questi, ci troviamo sotto quelli che adesso di cuore possono credere come la Scrittura dice. Ancora versetto 27, in primo Giovanni 2. E quello che riguarda voi, l'unzione rimane in voi, dimora in voi, non solo la parola come seme, ma anche l'unzione rimane in voi. E voi non avete bisogno di altro insegnamento, e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, così come l'unzione, ma siccome la sua unzione si insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Fratelli e sorelle, riepiloghiamo. Viviamo al tempo del tempo della fine, viviamo alla fine del tempo della fine, e anche altri si sono accorti di questo, ma la grazia di stare attenti senza in nessun punto di contraddire. Lo dico questo davanti a Dio il Signore. Non ho nessun passo biblico che io abbia capito male, e nessun citato non ho mai interpretato. Era già dentro di me, già da bambino. Quando ero 13-14 anni, la nostra casa era una casa dove c'erano sempre predica, i fratelli venivano sempre insieme, i predicatori, e il fratello diceva: Otto, come la vedi tu la cosa? E Roberto, come la vedi tu? E Augusto, come, che cosa ti è diventato chiaro? Tutti dicevano quello che dicevano. E io andavo nella piccola stanzetta, vedevo i passi biblici, di quelli che avevano delle differenti opinioni e sotto, li ho letto sotto preghiera con 13-14 anni. Nessuna interpretazione è venuta in me, io non lo so, ma così Dio dall'inizio ha condotto così. Ma riepiloghiamo, tutta la gloria appartiene a Lui che la nostra vita l'ha prescelta così e prima della fondazione del mondo ci ha visti per essere in eterno con Lui, e per questo abbiamo vita eterna ricevuto e non abbiamo avuto bisogno di un tempo per pensarci sopra, ma di cuore potevamo credere, e questo è il più grande dono che Dio ci poteva fare, perché così dice il nostro Signore in Giovanni 8:42: se voi non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. Allora morirete nei vostri peccati, nella vostra incredulità, nella vostra disobbedienza, nella vostra trasgressione, nella vostra contraddizione, voi morirete, ma se credete che io sono, e allora vivrete. E noi crediamo che il Signore è, che nel vecchio tempo per mezzo ha usato profeti e apostoli per parlarci, e dopo 2000 anni ha mandato il suo servitore e profeta, fratello Branham, che lui aveva promesso, lo ha mandato, e tutto quello che Dio aveva detto prima è promesso, rivelato, e noi possiamo crederlo. Potete dire amen su questo? Adesso ancora una domanda. Avremo oggi dei battesimi? Ci sono dei fratelli e delle sorelle che si sono decisi di essere battezzati in modo biblico? Allora alzatevi, abbiamo alcuni che vogliono lasciarsi battezzare. Qui abbiamo la nostra preziosa sorella, Dio ti benedica. Lì abbiamo un fratello e qui un fratello. In Filippo era solo uno, possono essere tre, possono essere anche 129, che io in una domenica mattina nel sud India, in Matra, ho battezzato, non importa quanti sono, appartiene a questo, ravvedetevi e ciascuno si lasci battezzare, ognuno di voi, nel nome del Signore Gesù Cristo. A meno che il fratello Smith devono aspettare fino alla prossima volta, ma io penso che il paio di minuti li prenderemo e andremo al battesimale. Fratelli e sorelle, mantenete la parola di Dio nel vostro cuore. Pensate che la luce e il giudizio era dato per prendere la decisione divina in cui nessun uomo aveva influenza, Dio soltanto faceva risplendere la luce. E che cosa scrive Pietro e Paolo? Dio ha fatto risplendere la luce nel nostro cuore, della gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo nostro Signore. Così è scritto in 2 Corinti capitolo 4. Dio ci ha dato la sua parola, ci ha fatto grazia, ci ha dato rivelazione e noi possiamo entrare e ascoltare nel luogo santissimo la sua parola. Concludo, quelli che ascoltano la parola di Dio non hanno contraddizione e non sopportano quando altri contraddicono. Chi legge Atti 28 se ne accorgerà che Paolo aveva delle riunioni in un appartamento e che una parte ha contraddetto e l'altra parte ascoltava. Allora separò coloro che credevano e gli altri sono rimasti dove erano. Dio separa. Dio non si occuperà sempre con quelli che lo contraddicono, che non credono quello che lui disse. Dio alzerà la sua mano e dirà: mi dispiace, ma voi fino adesso avete soltanto contraddetto, avete indurato il vostro cuore, non avete voluto ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese, e così non siete venuti nel riposo con Dio. E poi è scritto ancora: c'è un riposo per il popolo di Dio. Potremmo seguire e seguire questa parola preziosa per annunziarla. Dio ci benedica a noi tutti e sia con noi tutti. Amen. Alziamoci, cantiamo ancora: Tu sei degno, Tu sei degno.